Allora, continuando, e vorrei finire oggi, così metto insieme i due ultimi punti per tratteggiare queste condizioni di fondo. Allora, un fatto che noi non siamo abituati a considerare è che rispetto alle scritture noi facciamo fatica a cogliere il movimento che la rivelazione comporta, come se noi fissassimo sempre le cose su un contenuto: ha detto questo, mi porto via questo e cerco poi di metterlo in pratica. Non riusciamo a cogliere che la portata poi vera della rivelazione non sta semplicemente in un contenuto, ma in una dinamica che ci ingloba e ci attiva. Per sottolineare questo, mi rifaccio al brano della apparizione di Gesù risorto a Tommaso, come è letto nella liturgia della seconda domenica di Pasqua, dell'anno C. Questa liturgia fa leggere come seconda lettura il passo della rivelazione sull'isola di Patmos a Giovanni di domenica, del risorto che si presenta all'apostolo in un modo particolare. Vi ricordo il passo. Mi voltai, e siamo al capitolo 1 del libro dell'Apocalisse, mi voltai per vedere la voce che parlava con me, e appena voltato vidi 7 candelabri d'oro, e in mezzo ai candelabri uno simile a un figlio d'uomo, con un abito lungo fino ai piedi e cinto al petto con una fascia d'oro. Questa è l'immagine. Appena lo vidi, caddi ai suoi piedi, come morto. Ma egli, posando su di me la sua destra, disse: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. Queste sono le parole. Se provate a prendere queste parole e a metterle in bocca non a Gesù risorto, ma a Gesù, per esempio, nell'ultima cena, oppure nel cammino della sua vita, la risonanza di queste parole è completamente diversa. Allora, tutti gli esegeti sono d'accordo a riconoscere che in questa affermazione c'è la dichiarazione che Gesù ormai è Dio. È solo Dio che è il primo e l'ultimo, all'inizio e alla fine, no? Non ha bisogno di sottolineare il vivente, ma rispetto a Gesù sì, perché lui era morto. Non torna in vita. Gli viene ridata questa vita che non è più soggetta a nessuna limitazione, che deriva direttamente da Dio. È la qualifica del che Gesù è Dio, è ormai nella condizione di Dio. Però provate a leggere le cose, ecco, non secondo una definizione, ma secondo un percorso. E le parole suonano così: io, che sono il primo mi sono fatto ultimo, servo di tutti, e perciò sono pieno della vita di Dio che è amore per voi. Di per sé, la dichiarazione come manifestazione di questa dinamica, come percorso, riguarda noi in questo modo. È come se la frase continua. Così voi, se vi fate servi di tutti, sarete innestati in colui che è primo e godrete della vita che a lui appartiene. Allora, questa dichiarazione di questa visione, no? Non riguarda tanto la definizione di Gesù come Dio, quanto piuttosto della modalità che lui ha seguito perché questa manifestazione fosse nota a tutti, a tutto il mondo. Allora, lo ripeto, no? Lui che è il primo si è fatto ultimo, servo di tutti, e perciò gode della vita di Dio che è amore per noi. Poi aggiunge: ero morto, ma ora vivo per sempre e ho le chiavi della morte e degli inferi. Anche questo noi lo percepiamo come la conseguenza della dichiarazione. Se lui è come Dio, la morte non ha più alcun potere su di lui. Però leggete le cose in questo modo. Quando Gesù subisce la passione, la morte esercita un potere su di lui, ma lo piega ai suoi voleri. Allora, quando si dice che lui ha le chiavi degli inferi, per comprendere la portata di questo, provate a immaginare, quando voi siete offesi, ma proprio toccati sulle corde proprio giuste, che quindi siete, come dire, oppressi, arrabbiati, provate a farvi risuonare: io ho le chiavi della morte. Per noi, nel momento in cui siamo offesi, cosa vuol dire? Se noi percepissimo che lui, essendo il primo, si è fatto ultimo, servo di tutti, e proprio per questo gode della vita di Dio, noi capiremmo cosa vuol dire credere in Gesù che ha le chiavi della morte applicato alla nostra vita concreta. Quando noi, subendo l'offesa, noi ci sentiamo oppressi, ci sentiamo ancora innestati in colui che è il primo, che si è fatto ultimo e quindi ha la vita piena di Dio? No. Allora, la dimensione della fede, ma questa riguarda veramente la portata della rivelazione della parola di Dio. Non va ascoltata la parola semplicemente come se avesse un contenuto. Noi capiamo cosa ha da dirci, ma ha una dinamica in cui innestarci. E noi viviamo della portata della verità della parola fin tanto che restiamo in questa dinamica. Ed è per questo che Gesù alla fine dice: chi non rimane in me non porta frutto. Questo del rimanere in lui è lui che ha le chiavi della morte, ma noi ci crediamo. Allora l'invito, e qui siamo nella liturgia pasquale, no? È proprio quello, non semplicemente di professare che Gesù è risorto, ma che Gesù rappresenta il dono della vita eterna per noi proprio nella nostra vita concreta. Là dove la morte esercita il suo diritto e noi, stando in lui, non subiamo l'effetto della morte. Per esempio, nella liturgia pasquale sempre si canta eterna è la tua misericordia, no? E normalmente noi diciamo, siccome Gesù è risorto, ha manifestato la misericordia di Dio, allora da allora in poi non viene meno la misericordia di Dio. Ma l'espressione della liturgia non riguarda soltanto il futuro, riguarda anche il passato, come a dire, tutto il mondo si regge sulla misericordia di Dio. Non so se voi avete mai riflettuto, e la traduzione attuale della CEI l'ha rimesso in auge, quando si dice e si parla dell'agnello immolato, si dice immolato fin dalla fondazione del mondo. Che cosa ha a che fare l'immolazione dell'agnello con il peccato dell'uomo che è venuto dopo? Se si dice che l'agnello è immolato fin dalla fondazione del mondo, perché noi abbiniamo sempre il sacrificio, come dire, in questo senso, no, l'immolazione al peccato? C'è un movimento che precede il peccato. Noi non siamo abituati, non abbiamo più le orecchie per sentire questo. Ma quando la liturgia pasquale proclama eterna è la sua misericordia, allude alla fondazione del mondo sulle radici della misericordia, non della giustizia. Precede il peccato. In un certo senso, se la sua misericordia risale alle origini del mondo, vuol dire che ne racchiude il senso fino alla fine, finché il mondo sussisterà. Questa verità è quella che illustra la dichiarazione di questa visione: io sono il primo e mi sono fatto ultimo. In questo sta la logica del dono della vita di Dio, che non è più soggetta alla morte. Se noi non entriamo in questa dinamica, noi moltissime cose del Vangelo, delle Scritture, non le possiamo comprendere. Così, quando Gesù compare a Tommaso, tutti i suoi compagni hanno già sperimentato la visione di Gesù risorto. Tommaso no. Tommaso passa per colui che dubita, no? Anche nelle lingue, nelle varie lingue, anche nel nostro dialetto comasco, famingo il Tommaso, vuol dire quando uno dubita, no? Non fare Tommaso, no? Invece la liturgia celebra Tommaso glorificandola per il suo dubbio, perché il suo dubbio ha aperto una porta di accesso assolutamente nuova rispetto alla visione di Gesù. Fatevi questa domanda: perché Gesù risponde al dubbio di Tommaso e non risponde alla domanda dei farisei: scendi dalla croce e così ti credere, e così possiamo credere? Perché? Non mettete mai in relazione. Cioè, il dubbio di Tommaso è un dubbio per eccedenza, non per mancanza. È come dicesse, sentite, ai suoi compagni, sentite, ho già penato a sufficienza, ho messo tutta la mia vita in questa storia con questo profeta, non prendetemi per i fondelli, perdonate. Ma non è nel senso che dubita perché non crede, come dire, è così implicato nella storia con questo profeta che non vuol sentire alcuna ombra di illusione. Quando Gesù compare e gli rivela i pensieri suoi, gli dice: no, metti la mano. Chi gliel'ha detto a Gesù? sono i pensieri di Tommaso, che poi ha espresso, no? Allora, in tutte le rappresentazioni di arte, noi vediamo sempre, no, che c'è Tommaso che mette il dito, no, nella ferita. Ma secondo il racconto del Vangelo, non c'è scritto che Tommaso mette il dito nella ferita. C'è solo scritto la frase di Gesù. Ma rispetto a Tommaso, che dubitava per eccedenza, cioè per essere proprio così implicato nella storia con Gesù, automaticamente, appena sente questo, il suo dubbio scompare, si fa piccolo piccolo, e la cosa strana, la sua espressione è il riassunto di tutto il Vangelo di Giovanni. Tutto il racconto del Vangelo di Giovanni finisce nella confessione di fede di Tommaso: mio Signore e mio Dio. È l'unica volta nei Vangeli che Gesù è chiamato Dio. Però, notate, si può proclamare Dio senza quel mio? Se Dio non è mio, io posso dire qualcosa di Dio? E se è solo mio, posso dire qualcosa di vero su Dio? Mio Signore e mio Dio. Chi ha altre espressioni simili nel Vangelo? La Maddalena. Hanno portato via il mio Signore. Questo mio non ha valore di possesso, ha valore di relazione assoluta. Tutta la mia vita si gioca nel rapporto con quella persona. Io non ho alcun potere su questa persona, ma tutta la mia vita è aperta a questa persona. Quando lei dice mio Signore, allude a questa dimensione e di rivelazione, cioè cosa è stata per lei la conoscenza di Gesù, e mio perché è implicata in questa, come dire, in questo dono, no, di sé da parte di Gesù a lei. Pensate anche al cieco di Gerico, quando dice, quando lui arriva davanti a Gesù, no? Non dice Rabbunì, mio maestro, c'è mio. E Rabbunì è la stessa espressione che usa la Maddalena quando il Signore risorto gli compare, Rabbunì. In queste espressioni, leggete, si può dire qualcosa di Dio se io non sono implicato nella sua storia con me? E posso dire qualcosa di vero di me se io non sto implicato nella storia con Dio? Mio Signore e mio Dio. Allora, questo mio non si riferisce a una conoscenza che ho, si riferisce a una dinamica di rapporto che vivo come l'ha vissuta Gesù. Ecco perché questa dichiarazione di Gesù nella rivelazione di questo figlio d'uomo a Giovanni, che dice io sono il primo, l'ultimo e il vivente, allude a una dinamica, non a una dichiarazione di contenuto. Io sono il primo, mi sono fatto ultimo e perciò godo della vita di Dio. Per noi non esiste altra dinamica di rivelazione. Quando noi accettiamo di entrare in questa dinamica, noi condividiamo i segreti di Dio. E allora Dio si rivela a noi come il mio Dio. Se io professo Dio e non c'è quel mio davanti, nessuno mi ascolterà. Il senso della testimonianza della fede del mondo non deriva dalla conoscenza che io ho, ma deriva dalla corrispondenza tra il desiderio del mio cuore e quello di Dio, che si incontrano. E si incontrano solo in questa dinamica, come per Gesù, lui che è il primo si è fatto ultimo e quindi ha la vita, per noi uguale. Se noi usciamo da questa dinamica, usciamo dalla fede in Gesù, usciamo dall'essere trovati in colui che è il nostro Salvatore. Ecco, questa, direi, intensità drammatica di movimento è quello che noi dobbiamo imparare a percepire quando ascoltiamo la parola di Dio. Vi posso fare tanti esempi, no? Ma in gioco è sempre, quando ascolto una parola, dove mi porta, non cosa capisco, in che via mi mette, per quale strada mi fa camminare, per quale movimento in quale movimento mi ingloba. Allora la parola rivela la verità di salvezza che comporta. E allora, dopo aver ascoltato una parola così, anche noi come Tommaso possiamo dire: mio Dio, per quel poco che siamo stati in quella dinamica. Più siamo dentro in questa dinamica, più quel mio Dio diventa significativo, diventa più totale. Ma è sempre in ragione di questa dinamica. La seconda cosa che volevo illustrare è la deduco dal brano dei discepoli di Emmaus. Bisogna rifarsi ai versetti precedenti. Noi siamo al capitolo 24 di Luca adesso, no? E siamo alla terza domenica di Pasqua. Il racconto dell'apparizione di Gesù risorto ai discepoli di Emmaus non risponde all'esigenza di provare che Gesù è davvero risorto. Guardate, vi faccio vedere la cronaca di... Risponde invece a questo principio. Tutto quello che è descritto in questa apparizione del risorto ai discepoli di Emmaus, quello rappresenta lo scenario in cui può avvenire l'incontro di ciascuno con il Signore Gesù. E il particolare che introduce a questo racconto è preso da ciò che viene detto prima rispetto alle donne che vanno al sepolcro di mattina presto. Quando le donne vanno al sepolcro, loro hanno in mente di trovare il corpo di Gesù. Però quando arrivano, la pietra è ribaltata, il sepolcro è vuoto, cosa possono pensare? L'hanno portato via. E nelle nostre traduzioni noi diciamo: mentre si domandavano che senso avesse tutto questo. In greco è un verbo solo, cioè tutta questa frase risponde a un verbo solo che nella letteralità del suo significato andrebbe reso così: mentre si trovavano senza via di uscita, cioè loro erano arrivati a un punto morto, quello che cercavano non l'ha potuto trovare, non c'era via d'uscita. Questa situazione del mentre si trovavano senza via di uscita corrisponde esattamente alla situazione interiore dei due discepoli quando raccontano al pellegrino che si è accompagnato: noi speravamo, ma è passato, siamo restati delusi. Quando loro si muovono da Gerusalemme per tornare al loro villaggio, non è che intraprendono un nuovo cammino per capire qualcosa di più. No, semplicemente tornano a casa. Quello che abbiamo pensato, creduto, è finito. Non c'è, come dire, siamo stati delusi. Punto. Torniamo a casa. Solo che la situazione è peggiore di quando erano partiti. Perché quando erano partiti erano mossi da una speranza. E immaginavano, quindi desideravano, quindi speravano di trovare qualcosa di nuovo, di significativo. Adesso non più. Non c'è neanche più spazio di speranza. Si trovavano senza via di uscita. Non per nulla, l'Evangelista annota, avevano il volto triste. Ma quello che noi dimentichiamo è che appena si accompagna il pellegrino, loro, anche se col cuore morto, però continuavano a parlare di quel profeta. Il pellegrino che si accompagna con loro non fa che riprendere il loro discorso e collegandole alle scritture, nelle quali anche loro credevano, e le ripresenta in un modo nuovo. È come se il pellegrino prende i pensieri di questi due discepoli a cuore morto, ma i loro pensieri hanno sempre questo contenuto, diciamo, di attesa. Il pellegrino li prende, li ricollega alle scritture, li spiega e di per sé non succede niente. Tutto si collega quando loro sono arrivati a casa. Casa loro non è un albergo, sono arrivati a casa e invitano il pellegrino a stare con loro e il pellegrino celebra l'Eucaristia. Appena Gesù fa questi gesti eucaristici, loro comprendono. Ma la comprensione avviene con delle annotazioni assolutamente particolari. Quando rivanno al viaggio che hanno fatto con questo pellegrino, cosa dicono di loro? Non ci ardeva il cuore mentre, noi traduciamo, ci spiegava le scritture, ma il verbo specifico è mentre ci apriva le scritture. Quando si aprono le scritture, non si dice anche che gli occhi loro si sono aperti? Cioè l'apertura delle scritture comporta l'apertura dei nostri occhi per cogliere quello stesso mistero per cui prima speravano. Poi sono restati delusi, sono rimasti reimmessi nelle scritture e con il passaggio dell'Eucaristia tutto si apre. Questo non ci ardeva il cuore quando si apriva le scritture, è la condizione per poter accogliere il segreto di Gesù. Nel Vangelo, spesse volte, si dice che Gesù parlava e la folla o i discepoli che ascoltano, ascoltavano, noi a volte traduciamo volentieri o con piacere, no? Ma è legato al fatto che se tu non ascolti con piacere uno che parla, puoi cogliere quello che dice? Se tu, come dire, te ne sbatti l'anima di uno che parla, oppure addirittura, non so, lo disprezzi, oppure sei in odio con questa persona, tu puoi capire cosa dice. Allora, l'andare alle scritture è la condizione di fondo per tenere minimamente acceso il nostro cuore, di modo che al gesto eucaristico il nostro cuore si apra. E cosa avviene? Prima avevano detto, no, si fa buio, siamo a casa, non si può continuare. Dopo cosa fanno? Allora, quando il cuore arde e gli occhi si aprono, i piedi hanno le ali e tornano presso i loro compagni a prima condividere quello che hanno vissuto e insieme a, come dire, a disporsi ad annunciare a tutti quello che hanno vissuto. È il movimento della Chiesa. Allora, i discepoli di Emmaus, se voi lo meditate da questo punto di vista, no? Ci istruiscono sul continuo passaggio dalla delusione alla condivisione. E tutto avviene rientrando nelle scritture che si aprono rispetto all'Eucaristia. È fondamentalmente ecclesiale questa descrizione. E questo vuol dire che quando noi celebriamo l'Eucaristia, in gioco c'è l'apertura delle scritture, l'apertura dei nostri occhi per condividere il segreto di Gesù in modo da metterci le ali ai piedi per, come per annunciarlo, no? Per farlo condividere a tutti. Non esiste cammino spirituale che esca da questa logica. Chi persegue un cosiddetto cammino spirituale al di fuori di questa logica persegue illusione, tradotto in termini anche molto, molto semplici, dice: ah, io devo pregare, non mi interesso di niente e di nessuno, perché io devo pregare. Chi fa così non scoprirà mai niente. Oppure, anche all'incontrario, no? Ah, io devo arrivare a tutti, devo, come dire, attendere a questo, a questo, a questo, a questo. E poi, mentre, diciamo così, soddisfa i bisogni delle persone, le persone che hanno bisogno accolgono quello che tu dai, ma non diventa mai significativo per la loro vita. È come se non scatta mai la visione interiore che può permettere anche a loro la stessa condivisione di visione che tu hai, quella che ti ha spinto a dare a tutti. Cioè, se l'esito non porta sempre su questo segreto di Dio che viene comunicato, anche il nostro agire nell'amor del prossimo risulta vano, è filantropico, punto e basta. Cioè, qui dentro c'è proprio la descrizione di quello che è veramente la dinamica del cammino spirituale. Ci sarebbero anche tante precisazioni da fare, no? Ma alla fine questa è la dinamica di fondo. Se mettete insieme quello che dicevo prima, entrare in quella dinamica, con questa, secondo questa prospettiva, noi abbiamo la cifra esatta di cosa rappresenta essere cristiani oggi come testimoni dell'amore del Signore nel mondo. C'è un bellissimo passo che si trova nel secondo libro dei Re, a proposito del profeta Eliseo. Il profeta Eliseo era braccato dai soldati del re. E a un certo punto si trova circondato da un drappello di 50 soldati. Il suo servo esce e si vede circondato, no? E dice, mia traduzione, stavolta siamo fregati. E il profeta fa questa preghiera: Signore, apri i suoi occhi. E il testo continua, e vide sulla montagna, quindi sulle colline attorno, migliaia di cavalli e carri di fuoco mandati in loro soccorso. Se gli occhi non si aprono, vedono solo i 50 che attaccano. se gli occhi si aprono, vedono le migliaia che ti difendono. Deduzione. Perché quando c'è una tentazione, una prova, noi vediamo sempre e soltanto chi ci attacca, non vediamo mai chi ci difende? Gli occhi non sono mai aperti. La preghiera del profeta è: apri i suoi occhi. È quell'apertura di cui si parla nei discepoli di Emmaus. Si aprirono i loro occhi. Il contrasto non è con gli occhi chiusi, è con il volto triste. Cioè il volto triste è quello che mette la firma a sono senza via di uscita. Speravamo, credevo che, ma sono tutte storie. Se si aprono gli occhi, voi registrate subito, anzi l'avete già registrato in qualche modo, il calore del cuore, si aprono le scritture e si apre il vostro cuore. Quando le due agiscono a specchio, quando si apre il cuore e si aprono le scritture, voi non potete più stare in un angolino. Quello che vivete non potete che condividerlo, e non perché chissà cosa dovete fare, semplicemente è perché rendete visibile una cosa che è venuta non a voi, ma tramite voi al mondo. La testimonianza di fede in Gesù non è un qualche cosa che voi date a Gesù, ma è che voi permettete al mondo di cogliere la rivelazione di Gesù. E un'ultima cosa, e poi finisco di presentare tutte le mie premesse. Noi non parliamo nella via spirituale, comunque anche nella via consacrata, di sequela di Gesù, di seguire Gesù. Ora, quando viene definito il Signore nel movimento, non si dice che era, che è? No, non si dice che sarà, che era, che è e che viene. Ditemi un po', come si fa a seguire uno che viene? Come si fa? Se sapete rispondere a questa domanda, la riprendo poi domani, provate a tener conto. Si dice che Gesù viene, e a noi viene come comandato di seguirlo. Ma come si fa a seguire uno che viene? Se non percepite di entrare in questa dinamica, e la dinamica è quella che permette a voi di conoscere il volto del Signore man mano che vivete, voi non potete seguire il Signore. E il Signore non è lì stabilmente, continuamente viene, perché continuamente fa vedere il suo volto man mano che voi vivete, man mano che voi, osservando un comandamento, vivendo una situazione, rispondendo a una reazione, voi avete il cuore teso a vedere il volto del Signore, riconoscere il volto del Signore. Il senso, o meglio, il frutto del comandamento non è diventare buoni, ma, essendo buoni, gustare l'amore del Signore. L'esito non riguarda mai semplicemente noi, riguarda la possibilità per noi di gustare quello che viene da Dio. E da Dio viene questa manifestazione della sua misericordia per noi, che si esprime in Gesù, Lui, che è il primo, che si è fatto ultimo, servo di tutti, e perciò può donarci la vita di Dio, che è amore per noi, non più soggetta ad alcuna mortificazione. Potessimo vivere la nostra fede così, noi ogni volta che ascoltiamo la parola di Dio non ci domanderemo che cosa mi dice o che cosa ha da dire, ma dove ci porta? Che cosa mette in moto? Dove ci fa andare? E questa seconda domanda è molto più significativa per il nostro cuore della prima. La prima spesso risponde alla testa, invece il movimento risponde al cuore. E ciò che resta è quello che il cuore vive, non quello che la testa comprende. Domani cominceremo, dopo queste premesse, a delineare quelle che io chiamo le due coordinate, cioè sono due elementi che, se tenuti presente, sono quelli che ci garantiscono la percezione della rivelazione di Gesù, cioè la rivelazione dell'amore di Dio che, arrivando a noi, diventa radice della nostra umanità. Cioè noi realizziamo la nostra umanità di tanto in quanto accogliamo la rivelazione di Dio. Ma questo lo vedremo poi domani.